DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Qui ufficio centrale per la segretezza. Si trasmette la seguente informativa a diffusione esclusiva. Classificazione riservatissimo. Ci risulta che il già attenzionato Gianluca Nicoletti, dopo 10 anni di spostamenti senza meta apparente, abbia abbandonato la terraferma. In un deposito bagagli della stazione marittima è stata trovata una sua borsa con degli effetti personali. Le nostre fonti lo danno per imbarcato nottetempo su una nave da crociera. Forse la cosa è riferibile alla donna che lo attende alla fine del suo viaggio. Pare sia convinto di poterle sfuggire, restando sempre a bordo a conversare con gli altri passeggeri, mentre la nave va. Perché nessun approdo sia l'ultimo. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
Sto guardando la luna sul ponte della mia nave da crociera e una volta tanto ho cambiato abitudine. Ho in mano un boccale di birra. Bevo poco la birra, la bevo soprattutto d'estate, quando è caldo. Non è che mi appassioni, quando è caldo mi dà refrigerio. Mi piace bere la birra perché è fresca. Non è che ami il sapore della birra, assolutamente. Non mi piace nemmeno tanto il vino. Mi piacciono i superalcolici, ma soprattutto per l'effetto che fanno, per la coda che si portano dietro. Non è che sia il sapore, l'aroma. È bello perché dopo un po' sei allegro e sei nella giusta misura. Ma vedo qualcuno che mi guarda con uno sguardo di rimprovero e mi sento come in colpa, dico: cosa sto facendo è male, mi bevo un boccale di birra. Beh, questa persona comincia a raccontarmi la sua vita, che è molto legata, molto vicina ad avere in mano un boccale di birra.
Io sono cresciuto in un villaggio piccolissimo, insomma, nel nord-est dell'Irlanda, insomma, un villaggio di 300 persone. E noi diciamo che ci sono più pecore che uomini. E diciamo che da quando sono nato i primi 6 anni di vita erano normali. E poi è capitato, insomma, un episodio all'età di 6 anni, che mio padre un giorno si è alzato e ha deciso di andare via, insomma, lasciando alle spalle una madre, che è mia madre, con 4 figli, insomma.
Cosa faceva tuo padre? Che mestiere faceva?
Faceva il muratore.
Vi manteneva in maniera dignitosa, cioè crescevate, non potevate vivere tranquillamente se continuava a lavorare?
Sì, se continuava a lavorare sì, e se rimaneva sì, in quel momento sì, ci poteva rimanere. E quando lui è andato via, poi è successo, insomma, il guaio, perché mia madre era da sola, per cui non lavorando non aveva i soldi per mantenere la famiglia, non lavorava. E insomma, all'epoca in Irlanda, insomma, io sono nato nel 1980, diciamo, neanche dopo guerra, e il problema era che per i primi anni, insomma, è stato dato una casa, diciamo, una casa popolare, che si dice dal council in Irlanda. Ma questa casa veramente era in condizioni atroci, per cui c'era l'umidità sulle pareti. Un ricordo che ho, svegliandomi in mezzo alla notte, abbracciato mio fratello e sorella con l'umidità nel letto, perché la parete di questa casa era ridosso una collina, per cui le lenzuola, insomma, il letto era completamente bagnato, per cui è stato veramente
ma perché se n'è andato tuo padre? La ragione qual è stata? Lo sapevate voi?
La ragione è perché mio padre è un alcolista, aveva problemi con l'alcolismo, e lui ha fatto i figli molto molto giovani. Un giorno lottando contro l'alcol, lottando insomma contro la vita, ha deciso che la cosa più facile era andare via piuttosto che stare lì e aiutare la famiglia a crescere, insomma.
Quindi diciamo che un padre alcolista non sarà stato nemmeno poi molto piacevole. Hai ricordi legati a questo suo problema quando eravate piccoli, prima che se ne andasse?
Ho un ricordo che mi è rimasto, che mi ha colpito molto, sempre l'età intorno ai 5-6 anni, poco prima che lui è andato via. Mi ricordo una litigata una notte con mia madre che scappava fuori di casa, mio padre è molto violento, io sono scappato in mezzo alla campagna e mi ricordo stando sdraiato sull'erba, mi ricordo che c'era un uccello che cantava, non me lo scorderò mai, era un fagiano, ero colpito dai colori di questo fagiano che in quel momento insomma mi ha riapportato alla ragione e mi ha tranquillizzato in qualche modo. E da lì in poi fece una promessa nella mia testa che non diventavo mai come lui, non volevo mai diventare come lui. E poi insomma la mia vita ha preso altre strade, altre
Senti,
vie.
Ma tutto sommato forse è quasi stato un bene, sì, vi ha lasciato una condizione di indigenza, ma il fatto che se ne sia andato con quel problema per voi è stata una vita più tranquilla, o no?
Non era una vita tranquilla perché in quel momento eravamo isolati, insomma, mia madre si è trovata da sola, neanche la propria famiglia ha aiutato più di tanto. Insomma.
E perché? Questo, i parenti vanno lasciato tutti, abbandonati.
Esatto, esatto. Mia madre è stata un po' lasciata da sola a crescere i figli. E io non ho mai saputo il motivo vero per cui i parenti hanno lasciato mia madre da sola, sono sempre cresciuto con dei dubbi enormi. Su questo insomma,
ma gli avranno dato a lei la colpa che il marito se n'è andato, probabilmente
la famiglia di mio padre, sì, la famiglia di mia madre dopo qualche anno insomma si sono riavvicinati. Parliamo di un'epoca in Irlanda che si attraversava un momento molto molto particolare, non era come il boom economico degli anni
com'era la situazione in quegli anni? C'erano tensioni anche politiche in quel periodo?
Sì, io vivevo, sono cresciuto sul confine nord-sud nord-irlandese, per cui era una zona abbastanza diciamo calda negli anni.
E cosa accadeva? Cosa succedeva? Ti ricordi? E
noi facevamo le prove di evacuazione a scuola per le bombe in quel momento, facevamo perché era proprio a ridosso del confine, per cui era un momento molto molto particolare.
Quindi eravate a tutti gli effetti in guerra, vi sentivate in guerra?
Esatto, esatto, in quel periodo. Per cui non c'era molta attenzione data alle famiglie, le problematiche ci sono state, insomma.
I fratelli poi, quanti anni avevano, i tuoi fratelli? Tu eri il più piccolo?
Mia sorella aveva 2 anni più grande, invece avevo un altro fratello, Brian, che mi rimarrà sempre nel cuore, insomma, che poi racconterò, insomma, di lui. Ma lui aveva 10 mesi più piccolo e poi un altro fratello, Jamie, che aveva 2 anni, insomma, quando è andato via.
Quindi, diciamo, tua mamma è una donna eroica perché da sola ha allevato 4 bambini piccolissimi. Come faceva?
Sì. Esatto, lei ha fatto quello che poteva in quel momento, insomma, ha provato a fare dei lavori ma lasciando i figli a casa, insomma, non era molto molto semplice. Dall'età di 6 anni, quando avevo 6 anni, fino all'età in cui io ho iniziato a lavorare, perché io ho iniziato veramente presto, all'età di 11 anni a lavorare.
A 11 anni si poteva lavorare in Irlanda, era permesso?
No, non si poteva lavorare assolutamente, ma era d'obbligo, perché
non ce la facevate.
Esatto, non si poteva fare diversamente. E, diciamo, i lavori in Irlanda all'epoca erano era un lavoro veramente duro, era, non so se hai mai sentito, in Irlanda nei cammini si brucia la torba proviene dalla terra, per cui
andare a scavare la torba.
Esatto.
E tu hai fatto questo a 11 anni?
Sì, si scavava la torba.
E com'è, dimmi com'è cominciato, il primo giorno che ti hanno detto oggi c'è bisogno che lavori. Sapevi già dove andare?
Sì, sapevo dove andare, c'era un signore lì e lui mi dava le buste e mi ha detto di iniziare con una fila dove era già, diciamo, delineato il taglio, proprio si doveva mettere le mani nella terra proprio per estrarre la torba dalla terra per metterlo a asciugare e poi raccogliere quello che era già asciutto.
Ma com'è, una specie di fango? Com'è la torba?
Esatto, è una specie di fango, esatto. E mi ricordo questo.
E a mani nude, si prende a mani nude?
A mani nude, sì. Sì. Mi ricordo mia madre una volta tornando da quel lavoro, avevo le mani talmente gonfie dall'umidità nella terra che io, mentre avevo le mani sotto l'acqua calda, per sgonfiare le mani mia madre prendeva i soldi dalla tasca, insomma, era un momento drammatico. Some say the devil is dead, the devil is dead, the devil is dead. Some say the devil is dead and buried in Killarney. More say he rose again, more say he rose again, more say he rose again and joined the British Army. Feed the pigs and milk the cow and milk the cow and milk the cow. Feed the pigs and milk the cow and early in the morning. Tuck your leg up, Paddy dear, I'm over here. Tuck your leg up, Paddy dear, it's time to stop your yarn. Some say the devil is dead, the devil is dead, the devil is dead. Some say the devil is dead and buried in Killarney. More say he rose again, more say he rose again, more say he rose again and joined the British Army. Katie, she is tall and thin, she's tall and thin and tall and thin. Katie, she is tall and thin and likes a drops of brandy. Drinks it in the bed each night, drinks it in the bed. Bed is night, drinks it in the bed is night. It makes her nice and randy. Some say the devil is dead, the devil is dead, the devil is dead. Some say the devil is dead and buried in Killarney. More say he rose again, more say he rose again, more say he rose again and joined the British Army. Diddly daddle dumpty daddle, diddly daddle dumpty daddle, diddly daddle dumpty daddle, diddly daddle dumpty. My man is 6 foot tall, he's 6 foot tall, he's 6 foot tall. My man is 6 foot tall, he likes his sugar candy. Goes to bed at 6 o'clock, goes to bed at 6 o'clock, goes to bed at 6 o'clock, he's lazy, fat and dandy. Some say the devil is dead, the devil is dead, the devil is dead. Some say the devil is dead and buried in Killarney. More say he rose again, more say he rose again, more say he rose again and joined the British Army. The wife, she has the hairy thing, a hairy thing, a hairy thing. The wife, she has the hairy thing, she showed it to me on Sunday. She bought it in a furrier shop, bought it in a furrier shop, bought it in a furrier shop, it's going back on Monday. Some say the devil is dead, the devil is dead, the devil is dead. Some say the devil is dead and buried in Killarney. More say he rose again, more say he rose again, more say he rose again and joined the British Army.
Che raccontano attraverso le loro biografie gli Stati Uniti, un paese giovane che spesso è stato ed è l'ago della bilancia nella storia mondiale. Donne che hanno saputo reinventarsi, vivere molte vite in una sola. Sono Maria Latella e Americane, Storie di donne indimenticabili, è il podcast originale di Radio 24 e del Sole 24 Ore che ripercorre le storie personali e professionali di quelle che sono autentiche icone dell'universo femminile a stelle e strisce.
Americane, Storie di donne indimenticabili, disponibile sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e sulle principali piattaforme audio. La nave va.
Gentili ospiti, chiunque voglia raccontare la propria storia può scrivere a lanaveva@radio24.it.
Beh, sembra incredibile il racconto del mio compagno di viaggio. Vedo un signore elegante, raffinato, vestito bene, dalle maniere squisite che si distingue anche lui dagli altri passeggeri. Nelle navi da crociera di solito le persone sono molto, diciamo, basiche, girano con le ciabatte, stanno in libertà perché vogliono stare in libertà. E mi sembra impossibile di vederlo con le manine che scavano nel fango per portare la torba e poter dar da mangiare alla famiglia. A 11 anni, tu a 11 anni tornavi a casa con le manine gonfie di aver scavato, quante ore lavoravi te?
Allora, questo lavoro si faceva d'estate perché era nei periodi estivi, si tagliava la torba perché altrimenti con la pioggia che si fa in Irlanda non si asciuga mai. E, lavoravo lì d'estate dalla mattina alle 9 fino alle 6, cioè alle 5 alle 6 insomma. Si lavorava tutta la giornata e tutti i giorni. Anche perché
10 ore al giorno, quasi 10 ore al giorno.
Esatto, erano gli unici soldi che entravano, insomma mia sorella non lavorava e lavoravamo per questo. E mio fratello anche veniva a lavorare anche lui e lui aveva 10 anni, per cui era anche più piccolo di me. Insomma.
Quindi due bambini hanno mantenuto la famiglia praticamente quegli anni.
Esatto, nei primi anni insomma.
E quanto avete resistito a fare questa cosa?
Io ho lavorato lì tutte le estati fino all'età di 16-17 anni, lavoravo sempre. Lavoravo di notte anche nei pub a raccogliere i bicchieri, perché nel villaggio mio è un villaggio piccolissimo, ma ci sono, come in Irlanda è ben noto, 3 pub, una chiesa e un negozio, per cui si andava la sera, si raccoglieva i bicchieri, si aiutava insomma, per cui si faceva quello che si poteva per aiutare.
Qui ti facevi 11 ore di torba e poi la sera andavi a lavorare nel pub.
Esatto.
E quando dormivi? Quante ore dormivi?
Dormivo quelle che potevo, poco, diciamo d'estate poco, poi d'inverno insomma si tornava a scuola e si andava a scuola insomma, e questo era diciamo la parte lavorativa. E,
diciamo, con questo lavoro di due bambini siete riusciti, che la famiglia comunque ha mangiato, ha sopravvissuta.
Siamo riusciti, siamo noi fratelli riusciti a pagare per la laurea di mia sorella, per esempio. Mia sorella si è laureata, lavorando noi siamo riusciti non solo a mantenere la famiglia fino a quel momento, ma anche a aiutare lei a studiare e andare a scuola.
Cosa studiava tua sorella? Cosa studiava?
È stata regioneria e regioniera, insomma.
Quindi diciamo tutte le aspettative della famiglia erano su questa ragazza che poteva fare un salto avanti.
Esatto. E questo insomma ha ripagato, anche perché lei è molto molto felice, sta lavorando in Irlanda e fa il suo lavoro. E io facevo questo, poi all'età di 16 anni insomma ho avuto la possibilità di fare altro, ho fatto l'apprendistato da elettricista, sono andato a fare l'elettricista.
E fratello?
Una cosa mi è successa all'età di 14 anni e che forse è stato una delle problematiche più grandi nella mia vita. All'età di 14 anni ho scoperto l'alcol, per cui a 14 anni sono stato offerto una birra una sera, ho sentito il sapore di questa che non mi piaceva tanto il sapore, però dopo qualche minuto che ho mandato giù questa birra ho sentito che l'effetto che mi ha fatto, ho trovato insomma.
Cioè eri meno stanco, ti aiutava a non pensare.
Esatto. Perché lì in quel momento non mi sono accorto, ma mi portava diversi problemi nella vita andando avanti, insomma.
E sei riuscito lo stesso comunque a lavorare, a continuare a fare il tuo dovere, anche se hai cominciato a bere.
Esatto.
E l'altro fratello, ti avevo domandato prima, l'altro fratello invece?
Allora, l'altro fratello è andato avanti anche lui lavorando, lui ha fatto un altro mestiere, è diventato pittore, purtroppo poi nel 2005 mio fratello l'ho perso e questa è un'altra parte della nostra storia che è abbastanza dolorosa, insomma, perché lui all'età di 23 anni ha deciso di farla finita, insomma.
No, poverino.
Ha smesso di lottare e ha abbandonato la nave in qualche modo.
Però si era dato da fare fino all'ultimo, come te d'altronde.
Esatto.
Tu eri già in Italia quando lui si è fatto questo?
Esatto.
Cosa è accaduto? Perché dopo sei in Italia
adesso.
A 16
anni ho cominciato ad avere i primi problemi seri con l'alcol. Ho avuto in quel momento, avevo tanta paura dentro di me, avevo le paure di non farcela.
Bevevi birra, bevevi soprattutto.
Esatto.
Perché lì era, diciamo, la bevanda nazionale. Ecco.
Esatto. E se non si beveva all'epoca in Irlanda c'era qualcosa che non andava, insomma, in Irlanda è la cosa che fanno gli uomini, no?
E non sei uomo se non bevi, certo.
Il mio modello era il cacciatore del paese che beveva 15 pinte di Guinness al giorno, per cui io mi sono 15, messo con
una
loro.
Pinta quanto corrisponde? Una pinta?
Mezzo litro, per cui.
Quindi 15 birre, quelle grandi, diciamo, quei cilindri alti, ecco, 15.
Esatto. Per cui mi sono avvicinato a questo mondo. E mi funzionava perché non pensavo più a niente. In quel periodo mi facevo tante domande, non avevo una figura paterna che mi dava l'indirizzo, non avevo un modello, però la cosa da bere mi affascinava perché non mi faceva pensare più a nulla. E questo,
quindi era sempre ubriaco, tutto il giorno ubriaco?
Non tutto il giorno, in quel momento, in quel periodo, però bevevo molto, bevevo spesso quando potevo, insomma. E poi passavo da periodi in cui non bevevo a periodi in cui bevevo molto.
Diciamo, noi in Italia è difficile pensare a una persona alcolista di birra, perché per bere la birra bisogna averne tanta, però evidentemente alla fine ti dà anche la birra lo stesso problema che ti danno i superalcolici. E la mamma nel frattempo cosa faceva di questa tua cosa?
La mamma
lo sapeva?
Sì, diciamo all'età di 16 anni le cose sono cominciate a migliorare. Mia madre ha conosciuto un altro uomo che era una persona veramente una bellissima persona, per cui in quel momento le cose hanno cominciato a migliorare un pochino.
Ma si è preso cura anche di voi questo nuovo?
Esatto, ha preso cura anche da noi e ha cominciato, insomma, a trattarci, non dico come figli, però a stare molto vicini.
Ma è una brava persona, mi sembra, finalmente.
Una bravissima persona.
Ma nel frattempo papà era scomparso, non ha più dato nessuna notizia.
Esatto.
Non sapete che fine abbia fatto?
Quello era la domanda. Io soffrivo molto di questo perché avevo il dubbio nella testa, no? Perché è andato via, dove sta? Lui è andato in Inghilterra, noi siamo in Irlanda, e questo, io avevo 16 anni, per cui questo, diciamo, dubbio, questa curiosità spesso mi portava a discutere anche con mia madre. Insomma, mia madre ha sempre detto: non devi nominare il tuo padre in questa casa, sotto questo tetto non bisogna nominarlo, per cui mi ha sempre raccontato come un mostro. Cosa che io non avevo le prove, no,
ma non eri convinto fino in fondo? Volevi pensare che ci avesse un lato buono tuo padre?
Sì, avevo questo pensiero.
Ma non avete nemmeno una notizia, qualcuno che va riferito, l'ho visto da questa parte, l'ho visto?
Nulla.
Zero.
Lui mi ha detto che mia madre, che ha spinto il primo anno, ha provato a mandare qualche soldo, dopodiché ha completamente scomparso. E questa cosa, insomma.
Quindi non sai manco se è morto, nemmeno sapete se è morto o vivo.
Dopo sì, perché arrivando alla storia, insomma, io a 16 anni premetto che in quel periodo, proprio su quello, avevo un carissimo amico, volevo andare in Inghilterra a trovarlo.
A cercare tuo padre.
Esatto, andare a trovare e chiedere a lui il motivo per cui andava via, ma soffrivo io, ma soffrivo anche altri miei fratelli, mia sorella, insomma. The least we could do is make the world a better place, not just for a few, but all the human race, to end wars and quarrels, make John Lennon's dream come true, to build
a new set of morals. It's the least we could do. Show some love and compassion when people are feeling low. Make it not just a fashion that may come and go. Bring an end to oppression. It imprisons the truth. And be free with our expression. It's the least we could do. So follow this rainbow deep into the evening sun and pray that its colors will together blend as one. Seek and we may find the dream we loved to pursue. A peace for all mankind. It's the least we could do. So follow his rainbow and pray that its colors will together blend as one. Seek and we may find the dream he loved to pursue. Peace for all mankind. It's the least that we could do.
Ciao!
DS Automobile presenta i SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Gentili ospiti, vi invitiamo a una pausa caffè al bar al Ponte 6. Vi ringraziamo per la gentile attenzione e ancora una volta vi auguriamo il più caloroso benvenuto a bordo.
Le storie si evolvono, le storie cambiano. Il bambino irlandese che ha vissuto una fanciullezza disastrosa, poi alla fine cominciò pian piano a ricostruire il suo mondo. E gli rimane, adesso capisco, sempre un grosso problema. È il problema con il suo compagno di viaggio più indissolubile, che è proprio quel boccale di birra. Sai, ascoltandoti puoi venire a pensare, tutto sommato, non era tutta una persona dai lati del tutto negativi, perché se aveva mandato dei soldi in qualche maniera un barlume di coscienza ancora ce l'aveva, forse ne è proprio andato perché... E sapere non potrà fare niente per voi, se no, esatto. No, sarebbe scomparso.
Questo è il mio pensiero, anche se il mondo intorno a me non erano convinti di questo. le persone intorno a me, mia madre, i familiari non erano convinto, insomma.
Vabbè, che chi va via ha sempre torto, perché non si può difendere.
Esatto. Ho preso i soldi per andare a prendere un volo per andare in Inghilterra a trovarlo.
Ma con che, scuola, che filo seguì? Perché l'Inghilterra è grande, non è che andavi così a caso, avevi qualche traccia?
No, ho preso l'indirizzo, mi sono messo in contatto con lui tramite la famiglia sua.
Ah, quindi l'hai sentito? Ah, l'hai sentito?
Sì, ho provato, ho contattato e ho chiesto di incontrarlo e sono andato insomma a incontrare.
E l'hai visto?
L'ho visto, sì, una persona che io avevo 17 anni, quando l'ultima volta che lo vedevo avevo 6 anni, ho trovato questa persona che parlava con l'accento britannico, per me era uno sconosciuto.
Cioè non hai avuto nessun sintomo di riconoscimento, ecco, sembrava uno sconosciuto totale?
Assolutamente, anche perché si vedeva i segni insomma di diversi anni insomma di alcolismo, per cui non era una persona insomma che stava molto molto bene.
E cosa vi siete detti?
Io ho parlato, ho chiesto e ho preteso spiegazioni, volevo spiegare a lui la situazione che abbiamo passato, quelle problematiche che c'erano a casa, e lui mi ha cominciato ad attaccare mia madre insultandola.
Sento che è la colpa della mamma.
Sì, la colpa era la sua, che non capiva lui, la sua famiglia, i miei zii, insomma. Una storia che non finiva mai.
Vabbè, era un conflitto insanabile.
Sì, per accorciare questa parte lui in poche parole abbiamo avuto una discussione, tutte e due, lui bevendo da una parte, io da un'altra, e ci abbiamo litigato, ci siamo presi proprio a parolacce e io sono tornato in Irlanda. Questo era,
cioè, l'unica cosa che avevate in comune era la passione per il bere. Lui ancora beveva?
Sì.
Ma ti ha raccontato cosa faceva, che vita faceva, si era rifatto una famiglia?
Lui aveva un'altra donna, sì, che l'ho conosciuta lì in quel momento. Lei aveva figli e lui aveva un'altra vita, completamente un'altra vita.
Ma si erano separati con tua madre nel frattempo o erano ancora sposati loro?
Loro erano ancora sposati, non erano separati.
Quindi a tutti gli effetti era il marito di tua madre, a tutti gli effetti?
Sì.
Quindi c'era proprio un vincolo legale ancora. Quindi vi siete lasciati a malo modo.
Questo è stato, ci siamo lasciati molto molto male. Io sono tornato in Irlanda.
Ma l'ha raccontato la mamma, l'avevi visto o no?
Ho raccontato qua a lei, lei era molto arrabbiata dal fatto che io sono andato a trovarlo, non digeriva questo fatto, insomma, che io andavo insomma a trovarlo, ho discusso anche con mia madre perché lei. Non dovevo andare, non c'è motivo di andare.
Però era tuo diritto, scusa, capire questa persona. Non ti ha dato nessun tipo di soddisfazione vederlo, però non è che hai avuto una spiegazione, solo rancore.
No, un grande dispiacere, un senso di grande dispiacere, insomma. Pensavo di trovare una persona insomma che riusciva a rafforzare, no? A riaprire un dialogo, un rapporto con
c'è
lui,
un barlume di senso di paternità, ecco. Poi hai saputo altro di lui, che fine ha fatto dopo quella volta?
Da lì in poi io non ho più avuto contatti con lui, ho chiuso
quindi può essere che sia ancora vivo, può essere.
E penso di sì, che è ancora vivo, e le ultime notizie che avevo che era vivo, ma parliamo di 2-3 anni fa, insomma, però per me è una persona sconosciuta, insomma, ho dovuto fare un lavoro anche su me stesso per chiudere quella porta e accettare il fatto che quella era una persona che non voleva più una famiglia, almeno la nostra.
Devi inventarti che sei orfano.
Sì, questo è stato un lavoro veramente difficile da fare. E tornato in Irlanda, il mio, diciamo, il compagno di viaggio, il mio migliore amico, alcol, stava sempre lì, per cui se ero triste bevevo, se ero felice bevevo, e se guadagnavo qualche soldo in più bevevo, insomma. E avevo questo.
Anche perché scusami, ma mi sembra che in un piccolo paese, in Irlanda, che se la realtà è rimasta quella, non è che avevi tante altre alternative. Che potevi fare la sera? Dopo aver lavorato, che facevi?
Sì, diciamo nell'ambiente in Irlanda, diciamo, il punto di incontro sono i pub. Diciamo, non tutti per fortuna hanno il problema con l'alcol, ma comunque sono un punto di incontro dove le persone di 18 anni si incontrano con una persona di 80 o 90. Si dialoga, si parla, si gioca a biliardo.
La vita sociale dentro il pub, gli uomini dentro, esatto, il pub e le donne a casa.
O le donne anche con i mariti, dentro i pub.
Ah, quindi anche le famiglie vanno tutti a pub.
Questo si fa in Irlanda, è molto noto, no?
Come quel personaggio handicap, c'è un fumetto di qualche anno fa, di questo signore irlandese con la moglie lo va sempre a prendere al pub.
No, non erano sempre momenti brutti, c'erano momenti veramente divertentissimi. Io cantavo, per cui le persone mi cercavano, cantavo la musica folk irlandese.
E dove hai imparato? A cantare in questa vita?
Ho cantato da giovane, perché un signore anziano mi portava nei pub quando avevo 10-11 anni. Io cantavo e lui passava il cappello, per cui a raccogliere i soldi mi dava qualche soldo, per cui io cantavo a cappella.
Al tempo che levavi i bicchieri, quel tempo lì cantavi.
Quel periodo lì, sì, fra un bicchiere e un altro.
Quindi lui ti portava in giro come il bambino che cantava, lui passava col cappello.
Lui beveva e mi dava qualche soldino, per cui lì ho scoperto che avevo la capacità, insomma, avevo una bella voce, per cui cantavo la musica folk irlandese.
Le ballate irlandesi.
Sì, lì c'è un grandissimo cantante, si chiama Christy Moore, che cantava delle canzoni bellissime scritte da lui, insomma. E facevo, insomma, questo qui.
Quindi la cosa più bella che ti ricordi, al di là di tutto, che ogni tanto cantavi.
Mi ricordo una sera, questo è un inedito di questo signore anziano con il cappello che si chiama John, che guidava la macchina, non si dovrebbe fare, ma lui guidava in mezzo alla campagna irlandese.
Ubriaco.
A un certo punto, sì, c'era la nebbia, insomma, a un certo punto vediamo questa luce blu all'incrocio in mezzo alla campagna irlandese, lui si rallenta e chi c'era lì in mezzo alla strada c'era il poliziotto, certo, no, del paese di zona, per cui lui busta il vetro e dice: John, ma non puoi guidare in queste condizioni, non è proprio normale. E lui, mettendo giù il vetro della macchina, il finestrino della macchina, dice: se ero in grado di camminare, camminavo. E il poliziotto si mise a ridere, e questa cosa mi ricorda, insomma, tanti anni fa mi fa.
Comunque mi sembra che sia suonata una comunità molto ristretta, quindi alla fine tutti,
esatto,
tutti si conoscevano.
Esatto.
E fino a che anni hai fatto questa vita? È una vita, tutto sommato, cioè andavi al pub e lavoravi.
Esatto. Fino a 18 anni lì in Irlanda, perché poi io ho avuto un incidente stradale, purtroppo nel 1998, perso il controllo della macchina, di una macchina che avevo, e preso un'altra macchina che veniva nell'altro.
Ma avevi bevuto?
Avevo bevuto, esatto. Per cui sono andato in ospedale, la macchina che ho preso dall'altra parte, le persone, per fortuna nessuno si è fatto gravemente male, ma il giudice lì ha deciso: o vai in comunità o
vai in galera,
se sarà una pena più, esatto.
Per quindi cui hai scelto di curarti, di disintossicarti.
Esatto, a 18 anni, per cui sono entrato in questa comunità, in questo posto inizialmente scioccante, perché è un posto, insomma, dove le persone si andavano per problemi di droga. Io per fortuna non ho mai avuto problemi di droga, solo l'alcol. Però mi sono trovato a 18 anni, insomma, per le prime settimane in questa sala con le persone, insomma, che si stavano disintossicando da tutti i tipi di droga. It is sad that you cannot be found. Under rocks, a broken skull, I will lay down. I will lay down. I can be found. Beneath the road, beneath the road, alone. Safe to say that I'll never be found. Broken bones holding loose, you will be crowned. You will be crowned. You have found alone.
grattacieli e praterie, guerra e capitalismo, potere e cibo spazzatura. Ecco l'America.
Eh sì, certo, pizza, mandolino e mafia. Ecco l'Italia.
Ah, dici che sono luoghi comuni?
Ma certo, gli Stati Uniti sono molto di più. Ci sono tanti lati nascosti della società americana che nemmeno te li immagini.
E come faccio a scoprirli?
Vuoi la formula magica? Basta dire That's America!
E che dovrebbe accadere?
Che ogni settimana andremo dietro le quinte del mio paese per raccontare la politica, l'economia, la cultura e la società. Così potrai davvero dire di conoscere gli Stati Uniti.
Ottimo!
Sto aspettando però.
Ah, giusto. That's America!
Beh, sulla pronuncia ci lavoriamo.
That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti. Il podcast originale di Radio 24 con Alessandro Milan e Andrew Spannaus. Disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
La nave va.
Gentili ospiti, la vostra attenzione prego. Una fantastica notizia. Le foto della vostra serata di gala sono pronte. Visitate ora la nostra galleria fotografica, situata al Ponte 7, per vedere i vostri momenti speciali.
Mi rendo conto, al fine, quando la storia ormai è arrivata al suo compimento, e vedo il fondo del mio boccale di birra, che evidentemente lo sguardo di questa persona, che voleva naturalmente farmi capire che forse sbagliavo dal suo punto di vista a tenere in mano quel boccale di birra, era giustificato da una vita drammatica che non è la mia vita, una situazione che non è la mia situazione. Io sto qui felice a fare un lavoro tutto sommato un divertimento, a farmi scarrozzare da una nave in giro per il mondo e a vivere soltanto del piacere di ascoltare gli altri che mi raccontano le loro storie. Sì, sono fortunato. E che ti facevano fare per ripulirti? Cosa ti facevano fare?
Allora, in quel periodo io non davano di tranquillanti, anche se io dicevo che non mi serviva, stavo bene in quel momento, però la prassi era lì, in quella comunità, di fare in quel modo lì. Io non ho dormito per una settimana per la paura che avevo, insomma, lì dentro vedere persone, insomma.
Quanto sei stato in comunità prima di ripulirti, diciamo, per uscire pulito?
Sono stato quasi 3 mesi nella comunità. E superata quella settimana è stato un posto bellissimo, perché era una bolla protetta dove non c'erano tentazioni, dove non c'erano i soldi, dove si lavorava la terra, erano esperienze bellissime, insomma. E lì ho scoperto che comunque c'era una via di uscita, cioè che c'era una soluzione a delle problematiche.
Ma sei tornato a casa, che stavi bene, che stavi meglio,
cioè. Esatto, sono tornato a casa abbastanza bene. Da lì in poi ho deciso di spostarmi dal paese, sono andato a Dublino.
E Dublino che hai fatto?
Dublino ho cominciato a lavorare sempre come elettricista, perché facevo l'apprendistato, e lì ho conosciuto, insomma, la donna della mia vita, lo dico, di Roma, perché lei studiava inglese lì a Dublino, e l'ho conosciuta, avevo 20 anni.
E quindi lei ti ha fatto tornare in Italia, venire in Italia?
Esatto, diciamo che lei è stata la donna.
Ma tu come l'hai conosciuta? Facevate vite diverse, tu facevi l'elettricista, lei studiava, una studentessa.
Esatto, lei studiava inglese, l'ho conosciuta in un pub.
Beh, certo.
Stranamente in Irlanda, una ragazza che stava da sola seduta al tavolo, un signore, l'avevo lasciato il telefono aziendale che c'era lì sopra il bancone, questo signore prese questo telefono, è uscito dal locale, la ragazza mi ha detto: guarda, il signore ha appena preso il tuo telefono, io sono uscito fuori in una discussione, insomma.
Te l'aveva rubato proprio?
Esatto, rubato il telefono. Ripresi il telefono e ho detto al barista: mandi una Guinness a quella ragazza. e lì dopo 23 anni siamo ancora
a 23 anni. Ah, beh, quindi lei ti ha portato in Italia? Per questo sei
lei mi ha portato, esatto, lei mi ha portato in Italia.
Vabbè, dico, una botta di fortuna ci vuole nella vita, se no dico solo tristezza. No, bello che però l'hai conquistata con una Guinness, no? Con un mazzo di fiori. Questo.
Esatto. Era insomma, in quel momento quello che devo offrire, insomma, i fiori non ero arrivato.
E quindi poi la tua vita è cambiata, del passato ti lascia tutto dietro le spalle.
È cambiata, esatto, in un modo drasticamente, perché io sono arrivato in Italia nel 2001 e a Roma rimasto incantato di questa città che era meravigliosa, l'ho vista in televisione, ma questa città era bellissima, oltre a insomma una famiglia di Francesca, erano persone veramente splendide, per cui la famiglia tradizionale per me, la famiglia era molto molto importante, visto che il mio è sempre stato, insomma,
che non ce l'hai mai avuta, non ce l'hai mai avuta,
esatto, no? Esatto, per cui mi sono trovato bene, però poi ho trovato anche una cultura che è vero, non si beve la birra, ma si beve a tutte le ore, si beve anche a casa,
e hai cominciato,
c'è il vino, c'è la grappa dopo cena, e c'era questo fatto che io andavo in giro dicendo che ero irlandese, le persone irlandese la tira, allora ti offro qua, ti offro qui, per cui era un terreno fertile, insomma.
Beh, sei riuscito, però mi sembra sei riuscito a resistere, mi sembri lucido adesso.
Sono lucido dopo tanti anni, insomma, di
pratica,
di lavoro su me stesso, sì.
Io, senti, poi questa ragazza è stata una cosa proprio fulminante, perché una studentessa in un pub incontra uno sconosciuto e poi finisce che stanno insieme tutta la vita. Com'è scoppiata questa cosa?
È un amore a prima vista, io lo dico sempre, perché lei mi ha proprio colpito, aveva questo modo di porsi, di parlare, era una persona estremamente interessante, mi ha raccontato della sua città di Roma, mi ha raccontato, insomma, io ho raccontato non la mia storia personale, perché penso che si sarebbe preso il primo volo, esatto, scappava via in quel momento, però anche lei dice che era colpita subito e si è innamorata, però è una donna che veramente mi ha cambiato la vita, perché ho avuto due figli con lei, ho due figli meravigliosi, per cui sono veramente veramente fortunato in questo.
E quindi, diciamo, sembra quasi una favola a lieto fine, che improvvisamente cambia tutto perché incontri una persona che ti cambia la vita. Alla fine di tutta la storia, ci pensi mai al passato adesso? Mai ti piacerebbe sapere tuo padre che fine ha fatto, raccontargli che è nonno, queste cose qua, oppure è una cosa che ormai è rimosso completamente?
Allora, ci penso spesso, ci penso soprattutto, chiedo ogni tanto, mi chiedo è un po' come, no, la perdita del mio fratello, no? È un suicidio, i familiari si chiedono il motivo, perché se potevo fare qualcosa, se qualcuno poteva fare qualcosa. Io non potevo fare nulla, ero un bambino e ho fatto un lavoro su me stesso di accettazione nei anni, di accettare le cose per quelle che sono, ma soprattutto accettare le persone per quelle che sono. Io in quel momento, tanti anni fa, ho visto una persona che non voleva l'amore della sua famiglia, non voleva i suoi figli, per cui diciamo era un qualcosa più grande di me e ho dovuto accettare.
D'altronde, per grande motivo di maturità e di crescita è proprio accettare che gli altri possano avere un punto di vista che non condividi. Alla fine tu non sai mai quello che è stata la sua vita ai primi anni, prima che nascevate voi, qual è stato il, esatto, punto di rottura delle famiglie alle spalle ostili, mai detto, quindi evidentemente c'erano delle fratture magari che sono oltre la tua nascita addirittura, quindi alla,
esatto,
alla fine in tutta la storia di questa famiglia c'è una fine drammatica di tuo fratello, ma anche quella è stata una sua scelta e alla fine devi rispettarla. Tua sorella si è laureata, felice,
esatto,
con la turba che hanno raccolto i suoi fratellini.
Sì.
La mamma c'ha un nuovo amore, mi sembra che sta bene.
Sì.
E tu sei felice.
La grande fortuna di incontrare delle belle persone sul mio percorso di vita, e questo sarò eternamente grato, insomma, dal datore di lavoro a tutti gli amici che ho. Faccio un lavoro bellissimo, lavoro nel contesto culturale, in un museo. che vedo le persone, insomma, che vengono a guardare l'opera d'arte, a godersi una visita dall'interno di un contesto. Sono stato molto 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 fortunato. Io posso dire veramente che sono rinato, e che la grande lezione è stata che tutto passa, bisogna aspettare il momento in cui, no? Avere fiducia, aspettare che passa la tempesta, e poi le belle cose, le belle persone vengono, no? Escono fuori.
Dai, ti abbraccio, finalmente una storia finisce bene, finiscono sempre male le mie storie. In bocca al lupo e buon viaggio, ciao.
Grazie, grazie. The graveyard's full, we're running out of earth.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.